Dopamine Food, storie di prodotti, di produttori, di addetti ai lavori e consumatori che stimolano la nostra mente. Ogni puntata è uno spunto di riflessione. Riscopriti con noi un vero neurotrasmettitore d'emozioni. E oggi, visto che parliamo di food, ho pensato di parlare di un argomento nuovo. Non avevamo ancora parlato di formaggi in questo programma e lo vogliamo fare assolutamente con una delle realtà più interessanti del panorama emiliano. Lo facciamo con Comellini e con Luca Comellini, direttamente con il titolare, proprio perché loro fanno i loro formaggi in piena genuinità proprio nel cuore dell'Emilia. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
Benvenuto, ma prego, sono ben contento di ospitarti qui su Radiago e tra l'altro proprio vicino al cuore dove sei presente tu e dove risiedi, perché di dove siete voi?
Noi siamo a Castel San Pietro Terme, e quindi è proprio a pochi chilometri da Bologna.
Raccontaci un pochettino da dove nasce la vostra passione per i formaggi.
Allora, diciamo che la storia dell'azienda è iniziata con mio papà Roberto e mio zio Sergio. E molti anni, diciamo, fa, risale alla fine degli anni 60, quando praticamente forti di un'esperienza da casare di grana, pensa te che sì, la storia
come ciclica.
Mio papà in realtà era un casaro da grana, da formaggio grana, e si sono spostati qua a Castel San Pietro Terme e hanno iniziato, si sono messi in proprio, hanno aperto un piccolo caseificio e hanno avviato le produzioni di formaggi a pasta molle. E sono stati lungimiranti, perché in quegli anni, diciamo, non era così diffuso forse, certo, come oggi, e da lì hanno fatto la loro prima lavorazione che è stato il formaggio di Castel San Pietro, questa caciottina fresca, un semiduro, sì, tipico della zona appunto di Castel San Pietro Terme.
Cioè, è stata la prima... tutto è partito con una semplicità pazzesca, cioè siete partiti da una delle cose più semplici da produrre,
uno stabile molto, diciamo, artigianale, proprio con pochissima tecnologia, anzi zero tecnologia, tutto manuale a partire dalla raccolta del latte, che il babbo e lo zio facevano con un piccolo furgoncino
porta a porta,
raccogliendo i bidoni del latte a mano. Non c'erano le cisterne, ma si raccoglievano i bidoni da 30 litri di latte, 20-30 litri di latte, che quelli che, diciamo, ormai non ci sono più.
Proprio perché la vostra è un'azienda estremamente, cioè mi sembra di capire anche come storia, estremamente semplice. Io vorrei fare un semplicissimo giochino introduttivo che magari ci può aiutare. Per come ho conosciuto la tua azienda, provo con tre semplici aggettivi, a descriverla come fossero delle parole chiave e tu mi dici quanto ci azzecco o quanto no.
Vai.
Allora, io direi, ho compreso che siete nel cuore dell'Emilia e quindi mi viene in mente proprio una filiera corta tra chi produce il latte, quindi userai cortissima come parola, tra chi produce il latte e chi invece lo lavora come te.
Giusto.
La seconda, giusto, direi selezione, nel senso che già il nonno mi dicevi, sì, che raccoglieva e selezionava prodotti in maniera semplice, non una gamma incredibile di 1000 formaggi qualità, ma 4-5 prodotti.
4-5 prodotti, sì, poca una produzione, diciamo, specifica.
Poi magari li sfogliamo tutti durante la nostra intervista, però quello che mi ha dato l'idea già quel giorno lì a Milano Golosa era 4-5 prodotti, lo stracchino
specializzati, arrivato. Specializzati, sì, okay. nei freschissimi, sì.
E poi quindi direi selezione come secondo, e come terzo ho usato autoctono, che mi colpiva, no? Questa parola del fermento lattico autoctono, e dico adesso lo intervisto.
Cos'è? Praticamente noi aggiungiamo al latte, al caglio, al sale, che sono gli ingredienti principali, questo fermento lattico in quantità importante, e questo fermento lattico ci permette di durante la vita del prodotto di sviluppare la cremosità, perché determina una proteolisi, si dice, cioè una scomposizione delle proteine e fa fare la crema.
Ah, è meraviglioso. È un qualcosa che ovviamente è il motivo per cui quando assaggi uno stracchino, quello è un elemento distintivo, è uno squacquerone fatto ad hoc, tu senti proprio come elemento distintivo la cremosità, quindi
una differenza, un elemento è proprio quello, lo stracchino o crescenza, che si voglia, diciamo che è un formaggio sempre nel panorama dei formaggi freschi, però ha una struttura più consistente, più soda, e si mantiene costante nel tempo, durante la vita.
Ma volevo chiedertelo più avanti, sì. Ma te lo chiedo ora, visto che stiamo parlando di stracchino, squacquerone, sì. Che differenza c'è tra stracchino, squacquerone, crescenza e queste bacche stracche, cioè questa da dove arriva? Ok, perché parliamo, è un onomatopeico come suono, in bocca.
Sì, parliamo sempre di formaggi che si classificano appunto nel panorama dei formaggi freschi, uh-huh. Quindi senza maturazione, o con una maturazione, se vogliamo individuarla, veramente rapida. Cioè, però la differenza sta appunto nell'utilizzo del fermento, e quindi anche nelle caratteristiche appunto della consistenza della pasta, del formaggio. Quindi lo stracchino, ma ancora di più nella crescenza, è un formaggio che resta sostenuto, mentre lo squacquerone ha una caratteristica di cremosità molto più spinta, che cambia durante la vita del prodotto. Cioè il prodotto non è mai, è un prodotto vivo, non è mai uguale dall'inizio alla fine. Cioè io lo produco, facciamo l'esempio oggi, fra 4 giorni ha già una consistenza diversa, fra 10 sarà molto cremoso, all'ultimo giorno di conservazione, di scadenza, diventerà quasi a cucchiaio. E questa è proprio una caratteristica dello squacquerone di Romagna DOP.
A questo punto, Luca, facendo un passo indietro, perché noi siamo andati subito sul prodotto finito, io vorrei farti una domanda un pochettino più alla base, cioè sì. il segreto, cioè il latte, quanti quintali di latte lavorate al giorno e da dove proviene?
Sì. Allora, diciamo che lavoriamo circa 300 quintali di latte al giorno, un bel quantitativo, sì, e questo latte viene raccolto tutti i giorni dal lunedì al sabato, alla mattina presto, con un giro di raccolta sostanzialmente a chilometro zero, nel senso che abbiamo 8 aziende agricole che sono nostre fornitrici storiche da oramai 30 anni veramente, siamo la seconda, a volte terza generazione, e con cui abbiamo un rapporto consolidato, e che sono situate nel raggio di meno di 5 km dallo stabilimento, dal caseificio qui a Castel San Pio Terme. Quindi esatto, sì, e tutte qua attorno, il giro di raccolta parte la mattina presto, verso le 5 del mattino, e quindi alle 7:30 siamo, il latte è già pronto ed è già qua che entra in stabilimento e viene subito lavorato. Ed è veramente un po' il punto di partenza. Non, diciamo che per fare un buon formaggio è necessario un ottimo latte, altrimenti questo semplifica tutto il lavoro, diciamo, del nostro di caseificazione.
Ma mi colpisce molto, Luca, questo aspetto, nel senso che se penso al latte penso alla deperibilità, no? E di conseguenza avere le aziende vicino ti permette di avere una deperibilità diverso che zero, nel senso che arriva
certo, ottimizzato.
Ok, quindi tu hai parlato prima di trasporti, la mattina molto presto viene prelevato il latte direttamente dalle cascine, voi gestite i trasporti, voi vi affidate a conto terzista?
Direttamente, direttamente raccogliamo noi. Raccogliamo noi direttamente in stalla, facendo proprio il porta a porta, e lo portiamo dentro freschissimo della munta della sera e della mattina stessa, quindi praticamente il latte più fresco di così non si può.
No, ti ho fatto appositamente questa domanda perché io il mondo dei trasporti lo conosco molto bene, sono un appassionato di food, ma logicamente per attività professionale sono molto legato al trasporto del truck, quindi conosco bene quella cosa, e affidare il trasporto a un conto terzista comporta altre problematiche e tu le escludi a prescindere, perché chiaramente te lo gestisci e sai esattamente come gestirtelo.
Il fatto di lavorare il nostro latte, io lo chiamo nostro nel senso che me lo sento come che diciamo lo producessimo noi direttamente, anche se in realtà viene dalle nostre mucche, ma però il rapporto continuativo di 30 anni ci ha permesso di conoscerlo anche durante il corso dell'anno, perché devi sapere che il nostro lavoro non è mai uguale un giorno all'altro, proprio perché facciamo questi prodotti particolarmente freschi, cremosi, con queste caratteristiche. La ricettazione cambia durante tutto il corso dell'anno. E perché cambia durante il corso dell'anno? Cambia perché cambia il latte. Il clima, il cambiamento della stagione durante il corso dell'anno impatta su le abitudini delle mucche, di come si alimentano, e quindi questo si ripercuote nelle caratteristiche della proteina che è contenuta nel latte, che deve essere, noi casari dobbiamo essere bravi a saperle riconoscere, anticipare di giorno in giorno, andare a valutare qual è l'attività dei nostri fermenti su questo latte, e sapere con diciamo arte, perché trattasi veramente di arte a questo punto, di tarare la ricetta, i quantitativi di fermento, i tempi, il pH, le temperature di lavorazione a seconda di come cambia il latte, per avere il prodotto sempre costante durante l'anno, che un livello di qualità è sempre ottimale. È un po' la differenza tra un lavoro industriale e un lavoro artigianale, cioè
assolutamente sì. Io direi i plus come della provenienza del latte li ho percepiti alla grande, cioè mi è arrivata una bella emozione, l'ho percepita totalmente, ok, in maniera chiara, nitida e tutto. A questo punto la domanda che ti faccio è: come facciamo a farli diventare un punto forte nel prodotto? Quindi tu hai parlato di arrivo, di conseguenza
controllo,
macchinari.
Esatto, ci abbiamo e ricette, esatto, sono gli elementi, sono questi, e devono essere miscelati con sapienza, nel senso che nel corso degli anni lo stabilimento si è completamente rinnovato adottando delle tecnologie chiaramente di ultima generazione, che ci hanno permesso di migliorare la conservabilità del prodotto, ma quello che è rimasto intatto è la tipologia di lavoro artigianale e il saper far formaggio, che è quello invece di sempre, da tanti anni.
Quindi la digitalizzazione a supporto, se ho capito bene.
Sì, è un supporto, esatto, ma la modalità di lavoro è appunto artigianale, che si sa adattare e che lavora su piccoli dettagli, come appunto le temperature e il tempo nelle varie fasi di lavoro, il controllo del pH. Quindi ad esempio adesso in questo momento ci stiamo entrando in una stagione primavera, poi avremo l'estate, già vediamo che la situazione sta cambiando, quindi dovremo adattarci, e quindi le tempistiche si modificano, si riducono, si accelerano, dipende, esatto, è tutto qui, è un gioco costante per trovare l'ottimo, sempre in continuazione.
Ok, siccome prima abbiamo parlato di semplicità e quindi di pochi prodotti in maniera molto semplice, io vedo una sola grande distinzione dal packaging dei vostri prodotti, cioè c'è una linea blu e una linea verde, sostanzialmente, sì, corretto, poi c'è la crescenza, però sostanzialmente la differenza la fa il lattosio o senza lattosio.
Allora, ti spiego meglio, la
Ok,
linea, diciamo,
grazie.
col PET azzurro raggruppa tutti i prodotti tradizionali e fra questi abbiamo appunto lo stracchino, lo squacquerone di Romagna DOP, la casatella, il formaggio di Castel San Pietro e le ricotte
Sì.
tradizionali di siero e la mousse di latte, che è una ricotta particolare a latte intero. Questi sono formaggi tradizionali. Il pack verde a cui facevi riferimento invece raggruppa tutta la linea dei prodotti delattosati con caglio vegetale. Abbiamo appunto creato una diciamo linea parallela dove decliniamo i formaggi tradizionali, li rendiamo disponibili per tutti i consumatori che hanno l'intolleranza al lattosio o
Bello.
semplicemente che magari sono vegetariani e sono sensibili al fatto dell'utilizzo del caglio di vitello liquido, e quindi abbiamo abolito questo e siamo passati ad utilizzare caglio di cardo selvatico. Un estratto di cardo selvatico che ha un potere coagulante nel latte, quindi fa sì che la proteina del latte si aggreghi e ci permette di ottenere un formaggio che è idoneo, diciamo, se
Riesca a
riceve.
solidificare anche bene e a
Sì, assolutamente,
rendere
assolutamente.
appunto notevole anche la parte texture, si può
Sì,
dire.
sì. Diciamo che noi puntavamo così, a soddisfare un po' la richiesta, il gusto di quelle persone che, oltre a avere delle intolleranze per il lattosio, sono anche sensibili appunto al discorso dell'utilizzo del caglio animale.
Il formaggio di Castel San Pietro io l'ho trovato particolarmente interessante
Sì, è un po'
da subito quando ho fatto i ravioli, cioè
Ah,
stato crudo.
esatto, sì. Ma guarda, il formaggio di Castel San Pietro è una caciotta semidura e la sua caratteristica, la sua peculiarità è che pur essendo appunto appartenendo alla categoria delle caciotte, quindi fa quella leggera bucciatura esterna con la maturazione, proprio come una caciotta tipica, però l'interno ha un cuore morbido. Noi ci piace chiamarlo il nostro duro dal cuore morbido.
Beh, è vero, è notevole, ti dico,
Ha
l'ho
una
notato per.
pasta, sì, è una pasta che diventa fondente in bocca e via via che la caciotta matura, magari noi suggeriamo al consumatore di tenerlo in frigorifero girandolo ogni giorno nel piatto senza mettere pellicole o senza coprirlo, ma lasciandolo in frigo così com'è, lui si asciuga esternamente, ma internamente fa questo cuore morbido che è davvero insomma, una dolcezza e
Allora,
una
io ho
frattura.
trovato. Allora, innanzitutto ti confermo che l'ho lavorato senza buttare via quella che tu hai chiamato buccia, ok?
Sì,
Io l'ho mangiata.
giusto, giusto.
Io l'ho
No, ma
mangiata.
si può mangiare, sì.
Io l'ho mangiata, l'ho lavorato, non l'ho girato pur essendo e mirando ad essere un sommelier di scherzo, non l'ho girato tutti i giorni, ma non mancherò di accettare il consiglio per le prossime. E ho provato una sera con i bambini, sostanzialmente hai presente la pasta quella delle lasagne, che di solito quando ti avanza io non la butto via, la congelo e poi con i bambini o ci fai i mal tagliati, ci fai quella. Quella sera avevo le due sfoglie, diciamo, della lasagna. E ho detto ai bambini, proviamo a fare un giochino con papà. Ho chiuso in mezzo un po' di formaggio e l'ho infornate, così al volo, no? Un quarto d'ora prima di andare a cena. Quando ho aperto il forno e ho tagliato con la forchetta, ho visto proprio il cuore morbido e di conseguenza ho fatto.
Si presta proprio nella versione diciamo un po' fresca, cioè la caciotta appena acquistata con non tanti giorni di maturazione viene utilizzata tanto in Romagna per fare i capelletti. Esatto, proprio tipica qui del Castel San Pietro per fare l'impasto del cappelletto, che è quindi l'impasto non di carne come il tortellino a Bologna, diciamo da Bologna a Modena c'è il tortellino con la carne, invece giù in Romagna è l'equivalente ma con il formaggio. il casale San Pietro si presta proprio nell'utilizzo per fare i capelletti.
Avevamo affrontato appunto due prodotti particolari, di uno ne abbiamo parlato, che è appunto la formargella di San Pietro, di Castel San Pietro, il formaggio di Castel San Pietro, e anche la mousse di latte. Io qui sì. Ci ho fatto un dolce. Tu cosa mi racconti, Luca, sì. Del mousse di latte?
È giustissimo. Allora, la mousse di latte è un prodotto un po' particolare. Infatti abbiamo scelto questo nome, diciamo, per distinguerlo da una ricotta tradizionale. Nel senso che in questo caso carichiamo la caldaia non con siero, perché la ricotta, come sapete, deve il suo nome proprio perché è ricotta e quindi cotta due volte, viene utilizzato il siero. In questo caso qua utilizziamo latte intero, quindi la caldaia caricata con latte intero viene portata riscaldata fino a 80 gradi, vengono aggiunti dei sali di affioramento e otteniamo questo prodotto che è la mousse di latte. È una ricotta molto più gustosa, molto più corposa e diciamo tutta un'altra storia, ecco.
Questo è proprio da banco di gastronomia. Noi qua a Milano abbiamo l'S lunga, però
esatto. Infatti molti clienti la trovano in gastronomia servita a cucchiaio in un formato caratteristico rotondo perché la raccogliamo all'interno di un colino come con la pasta che si usa in casa.
Beh, certo,
è una... Esatto, ed è una ricotta gentile, tutto raccolto a mano, quindi una volta affiorata la ricotta con le ramine la si comincia ad affettare proprio dall'interno della caldaia calda e si raccoglie strato a strato e mano a mano che affiora si va avanti, la si raccoglie e poi viene raffreddata all'interno del frigorifero a 4 gradi e il giorno dopo è già in distribuzione.
Quindi ma infatti guarda, pensavo che da come la raccontavi, da come sei ripartito nella parte di lavorazione, nella produzione di questo prodotto, mi richiamavi ancora il concetto di semplicità, perché io che ci ricavo un dolce giocherei con questi ingredienti, con questo ingrediente in completa semplicità, non ci vado ad aggiungere troppe cose. Qui mi vengono in mente due cose: i frutti rossi, tutto ciò che può essere il lampone, piuttosto che un cioccolato, ma
sì. Col cioccolato ti racconto questa. Noi abbiamo provato a fare dei dolcini col mini pimer, se uno mette del cacao e frulla mousse di latte, cacao, polvere di cacao, ne viene fuori così un dolcino senza grandi problemi e
difficoltà. Senza difficoltà, adatto a tutti. Allora, io direi che dei prodotti ne abbiamo parlato, ci sarebbe anche da accennare sulla casatella, su tutto, ma rimaniamo a questo punto coerenti con quello che è il filo conduttore, cioè il latte arriva in maniera veloce, fresca e quotidiana. Voi lo lavorate abbastanza velocemente, qui bisogna che qualcun altro in maniera velocemente lo porti sul bel banco, un bel banco gastronomico piuttosto che un banco frigo.
Sì, esatto.
Lì c'è l'identikit del tuo cliente, cioè della casalinga che arriva, di Lorenzo che arriva e se lo compra.
Sì, dopo i prodotti una volta confezionati vanno subito in distribuzione e serviamo tutte, diciamo, le gastronomie specializzate perché sono proprio prodotti che vanno al banco servito, sia tradizionali che anche molti insegne della grande distribuzione, quindi lo potete trovare nei principali supermercati, sempre però nel banco, la maggior parte di questi prodotti nel banco gastronomia servito, o sfusi oppure davanti ai pochetti frigo della gastronomia.
Aiutami a definire un territorio, cioè io penso che il prodotto viene distribuito su tutto il territorio nazionale o rimaniamo in un ambito?
No, ci siamo allargati, diciamo che la Emilia Romagna chiaramente la copriamo tutta, però i consumatori lo possono trovare anche in Lombardia, in Veneto, in diverse zone della Liguria, scendiamo anche in centro Italia, quindi no, diciamo che in questi anni siamo riusciti un po' a portare la cultura dello squacquerone, dei nostri formaggi tipici romagnoli, emiliano-romagnoli, anche al di fuori dei confini dell'Emilia Romagna. Quindi...
Esiste un'esportazione, dai, un export.
Sì, dai, anche grazie alla DOP, insomma, la certificazione ci ha permesso di farlo conoscere a diversi consumatori, e noi cerchiamo di raccontarlo sempre, quindi grazie anche della vostra accoglienza, perché...
Ma ci mancherebbe. Io ti chiedo l'ultima cosa che mi incuriosisce: tu sei giovane, perché lo sento dalla voce, sei estremamente giovane, quali sono rapidamente, in un minutino, le tue visioni sul futuro? Cioè, nel senso, hai in mente anche altri nuovi prodotti? Hai in mente di arrivare a consumatori differenti?
Ma guarda,
mancarci qualcosa in anteprima.
Siamo sempre, diciamo, lavoriamo sempre per cercare di migliorarci. Adesso in questo momento stiamo cercando di vedere di appunto allargare la distribuzione alle zone del sud Italia, ma anche di iniziare a guardare al mercato estero, e quindi i prossimi passi spero possano essere questi, insomma, di portare qualche nostro prodotto al di là dei confini delle Alpi. Mi farebbe piacere, insomma.
Io te lo auguro di cuore, anche perché sono obiettivi ambiziosi ma assolutamente raggiungibili, cioè, nel senso, non ci vedo nulla di proibitivo.
Non è detto
che tu debba arrivare per forza di cose a conquistare tutto, però riuscire a puntare oltre è una bella visione, è una bella visione. Infatti cercherò appunto anche nel mio piccolo di contribuire e di scoprire anche altri canali che mi vengono in mente anche per te, quindi mi confiderò nel momento in cui...
Grazie, volentieri.
Io ti ringrazio davvero tanto, perché sei stato disponibile sia da quando ci siamo incontrati a Milano Golosa che a realizzare la puntata di oggi, quindi da parte di tutta Radiabo ti ringrazio, da parte dei nostri ascoltatori di Dopamine Food. Ci hai emozionato, e a questo punto io passerei la linea ad altre due persone che ogni mercoledì dopo di me cercano di emozionare gli ascoltatori. Sono Carlo Negri e Simone Galbiati, loro hanno una trasmissione che si chiama Se me lo dicevi prima. E io posso dire, se tu mi dicevi prima, se sapevo prima che parlare di formaggi era così bello, l'avrei fatto ancora prima. Ringrazio Luca Comellini.
Grazie a te, Lorenzo, ciao.